Sì, grazie a tutti e buongiorno. Io non ho preparato delle slide e volevo fare un ragionamento. Beh, innanzitutto ero quasi commosso sentendo i vostri interventi. No, perché chi lavora nella pubblica amministrazione sa la complessità in cui bisogna inserirsi. Sentite anche che sono di Vicenza, della mia cadenza dialettale, ma portate pazienza. E dico, c'è un rischio che abbiamo in questo paese. Siccome abbiamo una pubblica amministrazione molto complessa, rischiamo di digitalizzarla così com'è, come se avessimo un documento su uno scanner, lo mettiamo lì, no, perché è digitalizzata e siamo a posto, no? Allora, io mi stavo commuovendo quando ho visto il grafico del flusso documentale che ci hanno presentato, perché dicevo, mamma mia, in realtà stiamo rischiando di digitalizzare uno strumento che è complesso senza prima, perché non possiamo farlo, non è una, dico io, è ammirazione quella che dico, perché nessuno ci ha dato la possibilità di semplificare. Allora, se noi abbiamo un iter complesso e lo digitalizziamo, rischiamo di renderlo ancora più complesso, perché già un sistema incasinato, se lo facciamo girare più veloce, rischiamo solo di farlo esplodere. Ed è questo il problema di digitalizzare la nostra pubblica amministrazione, perché se noi non abbiamo un'organizzazione e digitalizziamo una cosa disorganizzata, non facciamo altro che accelerare il processo di, come dire, implosione. Ed è quello che, secondo me, rischiamo di sbagliare in questo paese quando abbiamo quest'ansia, no? Agende digitali e decreto del fare e sblocca Italia. Noi dobbiamo digitalizzare tutto. È come avere l'ansia di prendere le nostre fatture e buttarle tutte sullo scanner prima di capire se invece c'è un modo più semplice per fare le fatture o per portare la fattura all'ente locale, o l'ente locale c'è qualche modo più semplice per pagare i nostri fornitori. In questo senso sono commosso perché avete fatto in un contesto che complesso e complicatissimo, avete fatto un lavoro incredibile. Ecco, spero che tutti noi ci diamo una mano invece anche a fare un lavoro di, come dire, semplificazione, nel senso proprio di ridurre questi flussi all'essenziale, proprio perché dopodiché facciamo prima a farli anche con la carta, figuriamoci a farli in maniera digitale. Ecco, questo come principio generale. Questo convegno parla proprio del valore delle informazioni. Io volevo proprio partire da questo, quindi adesso si è parlato di fattura elettronica, che sono delle informazioni importanti, ma nel comune di Vicenza le informazioni cerchiamo, noi non siamo un grande esempio, nel senso che viviamo la complessità di tutti gli enti locali, no? Però abbiamo cercato di gestire queste informazioni per capirne quello che è veramente il valore che hanno e quindi qual è il valore aggiunto che possono portare sia all'ente locale che ai cittadini e che alle imprese. E allora abbiamo cercato di studiare alcuni sistemi per poterli mettere in pratica. Beh, innanzitutto parliamo del concetto di informazioni, il nostro dato. Il nostro dato non è solo un valore, in realtà è un vero e proprio, come dire, è una materia prima per le nostre industrie. Io penso questo, cioè il nostro dato è un'informazione che contiene un dato che serve nel nostro flusso documentale all'interno dell'ente, e quindi è un importo, un valore, un nome. Ma in realtà può rappresentare per i cittadini un grande servizio. Pensiamo ad esempio all'open data e al servizio che possiamo dare per soddisfare le esigenze di trasparenza, no? Quando si parla di open data, di open source, adesso si tende anche a dare una visione abbastanza romantica o ideologica, no? Perché adesso il pubblico amministratore è preso in questa fase di grande ansia, di sputtanamento generale, scusate il termine tecnico, no? E quindi deve per forza avere questa ansia di mettere tutto online, tutto trasparente, tutto pubblicato, perché si deve un attimo pulire la coscienza. Allora, noi dobbiamo liberare l'open data solo da questo concetto che è diventato quasi propagandistico, al di là che poi è un'esigenza reale quella della trasparenza, e comunque è un dato fondamentale. Poi noi abbiamo il nostro dato, la nostra informazione, che è la materia prima di invece tutti gli studiosi, di tutti i ricercatori, di tutti quelli che fanno ricerca, perché con i dati e le informazioni che sono presenti nei nostri database, sicuramente forniamo informazioni utili, utilissime. Però c'è un terzo elemento che noi ci dimentichiamo sempre dell'industria, delle imprese informatiche. Beh, se noi riusciamo a mettere, dico sempre open data perché io condivido fino in fondo, no, la concezione dell'informazione open, dell'informazione aperta, dell'informazione disponibile. Cioè, questa informazione è evidente che in alcune imprese, no, i dati, come dire, alcuni dati demografici, alcune ricerche, l'indice dei prezzi, i dati dell'ufficio del catasto, i dati delle utenze, senza voler violare la privacy di nessuno, ma non sono informazioni che sono quasi materie prime per le aziende, per l'industria di servizi, per chi ci vende energia elettrica, per chi ci vende, per chi deve organizzare servizi anche di informazione ai nostri cittadini. Quindi il valore dell'informazione non è in quanto il valore intrinseco che è importantissimo, ma quanto può diventare materia prima di vere e proprie imprese che possono con queste nostre informazioni anche studiare e inventare un loro business. Ecco perché noi a Vicenza cerchiamo e ci sforziamo nell'entropia che dicevo prima di trovare dei set di dati, delle serie storiche da usare come open data, proprio perché siano disponibili il più possibile quello che è il nostro data warehouse, che è una parola meravigliosa, che significa abbiamo un sacco di dati incasinati e che non riusciamo più di tanto a gestire, e li mettiamo a disposizione dei nostri cittadini e delle nostre imprese. Ancor di più, abbiamo cercato di utilizzare questo nostro sempre data warehouse per cercare di vedere se ci sono dei legami all'interno per poter arrivare a degli obiettivi ben specifici, e qui c'è un progetto che poi devo presentare anche in un convegno successivo, per questo ho chiesto di anticiparmi perché è le 11:30, che lo abbiamo chiamato GT Elisa. Praticamente abbiamo studiato assieme ad altri enti, perché ci ha lavorato anche il Comune di Milano, la Regione Umbria, un sistema, non abbiamo inventato l'acqua calda, però nella pubblica amministrazione riuscire a fare anche le cose semplici spesso sono delle invenzioni che richiedono grandi energie, per mettere insieme tutte le banche dati che abbiamo a disposizione nel nostro ente e in enti vicini per fare dei controlli incrociati. Questo ci serve non solo per recuperare informazioni, ma Vicenza, che ha tanti primati, uno di quelli che è la provincia che ha il più alto tasso di evasione fiscale d'Italia, e quindi noi che ci vantiamo di questo nostro primato abbiamo detto, beh, forse qua noi possiamo, incrociando i nostri dati, ottenere qualcosa. E allora mettiamo insieme il nostro sistema informativo comunale, il nostro sistema delle entrate, è un gestionale, le gestiamo anche noi le entrate, no, le imposte locali, i nostri servizi demografici, il database della nostra edilizia privata, il nostro SUOP, lo sportello unico per le attività produttive, ma anche i servizi sociali, quante dichiarazioni ISE che potrebbero essere mendaci ci sono, i nostri servizi scolastici, la nostra polizia locale, l'urbanistica, no? Allora, riusciamo a trovare dei sistemi per incrociare queste informazioni, magari poi dialogare con l'agenzia del territorio, dialogare, no, con l'agenzia delle entrate. Bene, non è stato facile, soprattutto quando gli enti devono comunicare tra di loro, ma soprattutto quando lo stesso ente tra due uffici deve comunicare tra di loro, sapete che gli ostacoli sono quasi insormontabili. Alla fine, lavorando su queste relazioni e riuscendo a costruire questi link, noi abbiamo messo degli algoritmi che cercano di incrociare i dati che vengono da uno qualsiasi di questi fattori di input e vedere se viene fuori qualche profilo di qualche impresa o di qualche cittadino che secondo noi i conti non tornano. Allora, perché ci abbiamo messo dentro anche i sistemi scolastici? Perché avendo il semplice database di chi accompagna i figli a scuola e di chi li va a prendere, ci siamo scoperti che ci sono un sacco di ragazzi che non hanno i familiari, i genitori o i nonni che li portano a scuola, ma hanno la donna di servizio, la badante, per carità, bella cosa. Però poi ci siamo accorti che questa famiglia magari è iscritta ai servizi sociali e riceve il contributo, e a questa famiglia noi diamo l'esenzione dalla mensa scolastica perché ha un ISE molto basso. Allora, hai un ISE basso, però ti puoi permettere la donna delle pulizie che ti accompagna il bambino a scuola. Può succedere, perché poi ogni famiglia fa le sue scelte, però andiamo a vedere un po' meglio. Allora andiamo a interrogare il nostro database territoriale. Oh mamma mia, ma questo vive in una casa tanto abbastanza grande. Ah, ma non è la sua, ma vediamo lo stato di famiglia. Ah sì, infatti è intestata qualche parente, no? Però la casa è molto grande. E allora cominciamo a vedere che vive in una casa molto grande, anche se la sua residenza magari è in una stamberga di periferia, che si permette una donna delle pulizie. Il tizio che lavoro fa l'idraulico, accidenti, andiamo a controllare. A questo punto abbiamo sviluppato una piccola segnalazione. Era sperimentale, però abbiamo scoperto che era una persona che in realtà evadeva centinaia di migliaia di euro all'anno. Allora, questo per dire che si può partire anche dall'accompagnare i figli a scuola, se uno vuole veramente fare della prevenzione. Benissimo, abbiamo messo questo sistema, l'abbiamo fatto, ecco, un po' meno simpatico di come ve lo dico adesso, è un sistema anche abbastanza serio. Bene, abbiamo controllato 30.000 posizioni, Abbiamo fatto alcune segnalazioni, abbiamo fatto un centinaio alla Guardia di Finanza, ma proprio per testare questo sistema, per capire l'indice di affidabilità della segnalazione di questo nostro sistema. Bene, il 95% di queste segnalazioni erano segnalazioni di qualità. Cosa vuol dire una segnalazione di qualità? Che abbiamo beccato qualcuno che effettivamente non aveva tutti i conti in regola col fisco. Qual è il vantaggio? Che se un giorno o l'altro le indagini della Guardia di Finanza avranno un esito e questi signori pagheranno tutto o parzialmente la parte dell'evaso, questi soldi recuperati dalle nostre segnalazioni finiranno nelle casse degli enti locali. E allora, visto che già ieri abbiamo ricevuto come enti locali un altro regalino dal governo, che ci hanno tagliato qualche altro, sto parlando delle regioni, voi avete poco da essere contenti. Comunque, anche noi, dopo anni e anni, no, Vicenza ha sempre cercato di essere un comune meno virtuoso, almeno nel rispettare patti di stabilità, no? E quindi, no, e tutti gli indici di bilancio, e quindi ci troviamo ulteriormente affaticati, noi non sappiamo più come garantire i servizi sociali di base ai nostri, e siamo a Vicenza, una città fortunata, quindi dico, e ci troviamo un ulteriore taglio, che si tradurrà forse in 500... 1.000, 1 milione di euro, le nostre entrate sono di 85 milioni di euro l'anno, 35 milioni vanno via solo di personale, quindi capite bene che tirarne via un milione è veramente per noi una mazzata insostenibile. Detto questo, se noi riusciamo a recuperare, visto che siamo una provincia che ha quel primato che vi dicevo prima, qualche euro dall'evasione fiscale, diciamo che non facciamo altro che, come dire, rimettere un po' di giustizia in un equilibrio, no? Che dovrebbe essere, magari la facciamo, come dire, con un vero federalismo fiscale, nel senso che le tasse che avrebbero dovuto pagare i nostri, se non altro le pagano al comune, perché li becchiamo e va a dare le tasse, quindi sono comunque entrate nel nostro comune. Ecco, questo è un sistema che ci sta dando grandi soddisfazioni. Non abbiamo ancora incassato, perché sapete che da quando viene beccato uno a quando poi questo paga passa molto tempo, però crediamo che sia una strada giusta, una strada giusta per due motivi. Beh, il primo proprio per fare cassa, ma è un motivo poco nobile, sarebbe bello che il Comune di Vicenza non ne trovasse una di posizione regolare, ma la seconda è perché forse un'esigenza che hanno gli enti locali, io spero che qua ci sia anche più di qualche amministratore locale, insomma se non portate pazienza, è anche quello di ristabilire un po' di coesione sociale, no? In un momento così difficile. E quindi una delle priorità è anche garantire un minimo di equità e di giustizia. Allora, vedere che magari l'impiegato che fa fatica ad arrivare a fine mese si deve pagare 4 euro di mensa al giorno, e il figlio del vicino, che è figlio di quell'idraulico che dicevo prima, che arriva lì magari con una macchina gigante o che fa accompagnare il figlio e ha l'esenzione dalla mensa, forse non aiuta la coesione sociale, non aiuta neanche le persone a stare tranquille, soprattutto se cominciano ad avere un po' di fame. Allora, ecco, un sistema di equità è un sistema che crea comunque molto valore. Allora, che valore hanno queste informazioni che elaboriamo? Altissimo, hanno un valore altissimo, un valore sociale e un valore economico altissimo. E quindi, come dire, divertente che il Comune di Vicenza, questo, noi lo riusiamo, lo stiamo esportando a Marsala perché poi in Lombardia lo stanno utilizzando, ma anche qua Gela, la Regione Lazio, ma siamo un paese in cui ogni comune si deve costruire la sua soluzione informatica. Abbiamo quanti? 5.000 comuni in Italia e ogni comune ha acquistato 8.000 e ogni comune ha acquistato il suo gestionale per fare servizio anagrafico. È possibile che con 60 milioni di abitanti che non sono, non riusciamo a fare un'anagrafe nazionale con un gestionale che vada bene per tutti? Non riusciamo a prendere questo sistema, se è migliore, magari ce ne sono dei migliori, e farlo girare in tutto il paese? Se c'è un sistema che funziona di fatturazione elettronica, ma dobbiamo farne uno per ogni comune o se ne può fare uno che funziona per tutti? Ecco che ci sono ancora margini per risparmiare risorse, no? E per sviluppare. Dopodiché magari non facciamo sviluppare tutto il software alla SOGEI, bravissimi professionisti, però magari qualche software migliore potrebbe essere, no? Potremmo anche trovarlo. Adesso c'è l'amministratore delegato di SOGEI che mi uccide, ma insomma. Vabbè, tutti quelli che ci hanno lavorato, però ogni software ha i suoi punti deboli, se poi li fa sempre il solito con gli stessi punti deboli, magari qualche problema c'è. Vi rubo solo altri pochi minuti, faccio un fuori programma, non gliel'avevo detto a Irene ieri che avrei detto questa cosa, però sul valore delle informazioni noi abbiamo un'altra sperimentazione, allora ve la racconto perché mi piace. Allora, Vicenza è stata, due anni nel 2010 si è beccata un'alluvione che ci ha fatto un sacco di danni, sono esondati dei fiumi e noi non eravamo preparati, perché non era mai successo prima, e abbiamo ottenuto dei danni pesanti. Ci siamo subito dati da fare e abbiamo aderito a una sperimentazione che viene fatta nel nord Europa, che si chiama WeSenseIt, forse qualcuno l'ha già conosciuta. Praticamente è un utilizzo dei social network per fare prevenzione. Ed è molto simpatica, loro dicono, molti dei sensori sociali noi li abbiamo già. Se noi cominciamo ad analizzare i tweet che i cittadini si scambiano o le informazioni che i cittadini si scambiano attraverso Facebook e riusciamo a elaborarli, a trovare dei filtri, a elaborarli con grande velocità, possiamo capire il tipo di tensione sociale o se ci sono delle emergenze anche ambientali in alcune zone della città. Allora, questo sistema si è... Noi abbiamo dato, detto, noi siamo ben felici per sperimentare, questo l'avevano utilizzato la prima volta alle Olimpiadi di Londra per cercare di fare prevenzione sul terrorismo. E allora dicevano, se io comincio a analizzare tutti i tweet e tutti i post di Facebook che avvengono da questa zona, capisco subito se ci sono delle situazioni di tensione, di pericolo, qualcuno che si sta lamentando. Bene, da noi invece non fanno altro che dire, ah, questo canale è molto alto, analizzano la foto di uno che vede, no, del ponte molto alto, e quindi si capisce quali sono le zone del nostro territorio in cui o c'è un rischio reale o comunque viene percepito un rischio e quindi socialmente c'è una popolazione in stato di necessità. E quindi riusciamo, elaborando, grazie a questa elaborazione di alcuni migliaia di tweet, alcuni migliaia di post al secondo, anche capire quali sono le zone in cui c'è un allarme reale di tipo fisico, in cui bisogna intervenire, non so, ad alzare gli argini, a mettere sacchi di sabbia o a sgomberare le popolazioni, o un allarme in cui magari è sufficiente mandare una pattuglia della polizia locale a dire, signori, state tranquilli, la situazione è qua ancora a posto, perché i problemi sono dall'altra parte. Bene. Anche queste sono informazioni che noi abbiamo in grandissima quantità, non ci costano nulla perché non dobbiamo neanche gestirle con i nostri sistemi informatici e che però in realtà ci permettono di dare un grande valore aggiunto ai nostri cittadini in termini di servizio. Quindi, come dire, speriamo che la nostra sperimentazione abbia un esito positivo in modo che poi la possiamo esportare in tutti i comuni. Ecco. Vi ringrazio per l'attenzione.